Intanto grazie, perché Marco, a mio modo di vedere, per quel poco che ne capisco, è un grande artista. E venendo qui da noi ha compiuto un atto d'amore, perché parliamo proprio di Eros e d'amore, un atto d'amore per questa città, perché vi garantisco che gratificazioni economiche ne avrà pochissime. Quindi ci ha fatto un grande regalo, quindi hai degli autorevolissimi psicologi.
C'è un accendino, mi serve per aprire questo. Hai un accendino? Per aprire il chinotto.
Allora, dopo aver aperto il chinotto.
Iniziamo.
Allora Marco, come hai visto le riflessioni che vorremmo fare insieme a te sono sui mali d'amore, sulle sofferenze d'amore. Crepè, che è appena andato via, diceva che a una domanda di un ragazzo lui ha dovuto rispondere dandogli un dolore, perché lui chiedeva: ma è possibile amare senza soffrire? E allora Crepè ha detto: no, non è possibile, soffrirai comunque. D'altra parte è anche attraverso la sofferenza che ci si emancipa. Allora, le tue sofferenze d'amore quando sono cominciate?
Allora, innanzitutto non ho molta voce perché ho dormito tanto e in genere quando sono molto teso, quindi quando non dormo e sono affaticato, ho più voce perché, diciamo, i nervi mi sostengono e quindi in questo caso ho dormito, sono 48 ore che dormo, è una cosa che non mi capitava da molto tempo.
Puoi sussurrare anche.
Da quando ho fatto la terapia del sonno.
Quindi eri messo male?
È molto male. È stato bello fare la terapia del sonno, devo dire, per bene d'amore, devo dire, cioè tutto questo perché alla fine si sta male soltanto per quel motivo, cioè credo che poi è forse è un pretesto, non lo so, però stavo male, ho fatto terapia del sonno, adesso sto molto bene. Però non ho voce, comunque cercherò col parlare, verrà fuori la voce. Sono molto strano perché mi sento rilassato e quando sono rilassato non funziono più di tanto, devo dire. Quindi oggi sono veramente molto flash.
Ti pagheremo meno.
Molto. Dovete un po' stimolarmi perché sono un po' molle.
Lo faremo.
Comunque io quando ho iniziato, da subito, ho iniziato sentendo una cotta, a 6-7 anni più o meno, insomma, prima elementare, quel periodo là, seconda elementare. E mi ricordo anche chi era, una ragazza più grande di me, di un paio d'anni, la bambina, e già mi ricordo che consumavo, cioè io il ricordo che ho è di me a casa mia con, diciamo, lo sguardo fisso a un mobile che era il mobile dove mio padre teneva le bevande, cioè, gli alcolici, il frigo bar, il mobile bar, cioè io che guardo questo mobile e penso all'assenza, cioè che mi manca questa persona, la mancanza, cioè questa non è che gliel'avessi detto che io ero innamorato di lei, non sapevo neanche cosa fosse, cioè no, però c'era questa sensazione di assenza che mi ricordo molto bene ed è molto simile a quella che provo oggi, in questi anni, tra virgolette, di maturità, in cui il sentimento dovrebbe essere un po' più maturo, più sviluppato, raffinato, un attimino più articolato, invece ancora si tratta di sentire la mancanza.
Ma il tuo amico Dominique degli Esposti, sì, dice che le sofferenze non sono tanto per amore, per mancanza di amore, quanto perché è il desiderio inappagato.
E c'è molta confusione quando, insomma, si è in forza, quando si è, possiamo dire, nell'età dove si vive, si è giovani. Ecco, giovani è una parola che mi fa abbastanza, cioè non mi piace, giovane, però ecco, quando si è giovani, diciamo, va dai 16 ai 40, 50, non lo so, N-A. E in quel periodo lì si fa un po' di confusione tra il desiderio e l'amore, perché poi invece, forse, con da una parte il calo maschile delle forze, dall'altra ecco la menopausa e situazioni, diciamo, fisiologiche, no? Che fanno un po' venir meno al lato fisico, no? Si riesce a distinguere un po' più bene, un po' meglio, il desiderio dall'amore, penso. Vedo che i vecchi sono più saggi in genere in queste tematiche, possono anche dare consigli, sono più capaci di stare insieme nonostante non si desiderino. Questo è un po' il concetto, no? Molte
prima
volte.
Prima ci siamo detti che comunque ci sono delle coppie che stanno insieme per demolirsi.
Ah, ma questo senz'altro, questo avviene regolarmente, perché l'amore inteso come quel tormento che non so come lo definiamo, lo definiamo un po' follia a due, dovrebbe essere, no? Che vedo spesso, è molto diffusa e io anche l'ho vissuta, ma non voglio più viverla e non la vivo più. Ecco, diciamo che ho avuto una esperienza talmente esaustiva e molto utile in questo senso, dolorosa, però che non mi fa più andare là, diciamo, dove c'è quella specie di pericolo che ora individuo, ora so di cosa si tratta. Si tratta di una coazione a ripetere che riguarda
l'errore,
me.
Che è la condizione umana. La coazione a ripetere l'errore è la condizione umana.
Sì, la condizione umana di chi però ha avuto probabilmente un'infanzia è un po' problematica, anche se non se lo ricorda o se non lo vuole ammettere perché ha idealizzato la sua infanzia. Invece non è necessario essere stati, diciamo, molto torturati fisicamente, come frustati oppure violentati. Non è necessario aver vissuto esperienze così pesanti. Anche le piccole torture che il bambino normalmente nella società borghese subisce per via di una specie di impostazione pedagogica un po' sbagliata, che magari adesso si è un po' superata, ma ancora ai miei tempi c'era. Tipo, vedo ancora invece a cena, ad esempio al ristorante, guarda, un mese fa ho visto una coppia con un figlio e i due genitori dei genitori, quindi i nonni, che prendevano in giro questo bambino di poco più di 2 anni perché non riusciva ad avere a che fare con un giocattolo, lo deridevano. Allora, questo bambino che piangeva, e quindi il risultato era, il bambino piangeva, non si sapeva come fare a farlo smettere perché loro non erano, cioè erano talmente stupidi o diciamo cattivi o ignoranti, non lo so, che non capivano che la causa del pianto era che questo bambino voleva lui avere a che fare con il giocattolo come voleva lui, invece non glielo toglievano, gli dicevano faccio io, no, tu non sei capace, no? Questo bambino era completamente in crisi e io sono intervenuto perché, cioè, ho detto ma glielo lasciate in mano sto giocattolo al bambino? No, per favore. Allora sono rimasti lì come dire, ma come ti permetti, no? E infatti il bambino ha smesso di piangere, era una cazzata, voleva quel giocattolo e voleva giocarci come voleva lui, cioè il suo bicchiere, lo voleva mettere così, no, si mette così, il bambino, no, si mette. Cioè praticamente, ecco, questo per dire che ci sono un'insensibilità diffusissima che fa sì che ci si senta maltrattati e non si riesce a dire no. Tu sei uno stronzo, papà, perché io voglio giocarci come dico io. Non c'è la forza, non c'è la possibilità, non c'è.
Non c'è la capacità di contrasto.
Non c'è la capacità e allora ci si adatta. Allora noi siamo un po' tutti vissuti in una specie di adattamento a un malessere che poi ricerchiamo in qualche modo. Cioè nella...
Certo.
Nella coppia poi.
Soffro quindi esisto.
Nel partner.
Soffro quindi sono innamorato.
Io mi accorgo che cerco il mio carnefice, cioè io ho cercato persone, sono andato là dove le persone potevano proprio agire quella cosa tremenda che io avevo subito. Meno male che però ho fatto luce di questo, su questo, cioè ho fatto un po' di analisi interrotta, però ho fatto anche molte visite a psicologi, diciamo senza l'analisi, però sono stato, diciamo, ho voluto farmi aiutare in quel momento, no? E quindi ho capito in questi 3 anni di frequentazione assidua di
di sta gente qui?
Di sta gente, tre o quattro erano anche contemporaneamente. Uno curava il bambino che c'era in me, l'altro era quello che del tribunale dei minori. Poi c'era quello che curava me in quanto uomo adulto, e poi c'era l'analista. E quindi praticamente avevamo, insomma, io avevo questi quattro soggetti. Beh, ho fatto luce sulle tematiche, sulle cose, in quel momento là io stavo con il mio carnefice fondamentalmente, non era amore per niente assolutamente.
Il risultato finale però direi che...
No, è tremendo, buono. Il risultato finale.
No, io trovo che sia buono, tu ti leggi così, ma non è...
No, è terribile il risultato. Vi garantisco che non sono uscito bene da questa situazione io.
Beh, guarda, non lo dire perché qui ci sono dei fiorfiori di professionisti. Beh, quindi...
Guarire non è capire, capire non è guarire. Io ho capito, ma non sono guarito.
Beh, però. Bravo.
Ho fatto molta psicoterapia di gruppo anche.
Bravo.
Ho fatto psicoterapia di gruppo, che è bellissima, è una cosa molto bella, molto molto interessante, che in Italia purtroppo non si diffonde molto, perché è no profit. E allora il problema è, lor signori non me ne vogliano, è che la parcella è molto alta, no? La parcella di un psicologo è molto alta. È vero che il gesto di pagare è una cosa importante da parte di chi affronta l'analisi o comunque di chi va a farsi aiutare, però ci sono problemi che si possono risolvere con dei metodi che all'estero sono molto diffusi, mentre in Italia no. Allora ci vorrebbe anche questa alternativa, no? Intendo problemi legati alle dipendenze, che sono la dipendenza da sex and love, la dipendenza da gambling, gioco d'azzardo, la dipendenza, la codipendenza anche, cioè dipendere da chi è dipendente, no? Certo. E tacere e essere complice in qualche modo, quindi codependency. Poi esiste la, ovviamente, narcotic dependence, da mood altering chemicals. Io lo dico in inglese perché io l'ho fatto in Inghilterra questa cosa, quindi non so in italiano. Mood altering chemicals, quindi sostanze che alterino il chinotto, ovviamente, no? Che alterino lo stato d'animo, l'alcol, la birra, la marijuana, eccetera. E poi esiste l'alcol, sì, che è un capitolo a parte. Tutte queste dipendenze poi in fondo sono un problema, no? Per cui quando lei dice le coppie si distruggono, queste sono coppie che andrebbero messe da o codependency anonymous o sex and love anonymous, oppure semplicemente che devono sapere che loro sono autodistruttive, self-destructive, esattamente come chi si droga. Quindi praticamente questi metodi qua, che sono interessanti, adesso non sto facendo l'apologia della fratellanza, che si chiama The Fellowship, no? La fratellanza è un metodo inventato negli anni 30 da due medici americani. In Italia c'è un problema grave, perché un mio amico ha cercato di aprire Narcotics Anonymous a Milano, no? Due gruppi di terapia di gruppo, solo che sono ostacolati dalla Chiesa, la quale ha i suoi centri di recupero e sono comunità dove ti insegnano in qualche modo a non fare determinate cose, ma forzando. E poi c'è sempre Dio, che è un altro problema. E poi ci sono gli psichiatri, psicologi, che siete voi, che io apprezzo molto, io stimo, perché credo che sia veramente un tassello, una fascia della società indispensabile, cioè quella di chi si occupa della mente, della psiche, no? Occuparsi della psiche delle persone è nobilissimo. Però ecco, il problema economico è importante, bisognerebbe affrontarlo, perché sinceramente non tutti i ragazzi hanno la possibilità di andare a farsi curare e spendere così tanto, piacerebbe. Poi ci sono gli assistenti sociali, è vero, però è tutta una questione un po' di trascuratezza, no? Di come sono le nostre istituzioni, un po'. Allora bisogna sempre andare da qualche privato, che sono più bravi, perché sono più bravi i privati? Boh, so. Non si sa.
Però lo stesso Freud diceva che se non paghi la terapia non funziona.
È vero, è vero, è vero.
Poco da fare. Comunque, noi si pensava, no, anche prima, a Crepè, le letture che abbiamo fatto, che tornando all'amore, amare ci sembra facile, essere amati è la gara della vita, è la gara dell'esistenza.
Sì, soprattutto perché uno come me fa quello che fa per essere amato, no?
E ci riesci? Sì. Mi sembra di sì.
Certo.
Anche se però dici che il vuoto dell'apparire può solo essere corretto dal lavoro.
Il lavoro.
Che rende liberi.
No, in che senso?
Nel senso,
il vuoto dell'apparire cos'è?
Il vuoto dell'apparire lo scrivi nel tuo libro.
E ma a proposito di che cosa? Che non mi
ricordo. Del fatto che soffri di apparire, soffri d'apparire.
Apparire.
Sì, apparire. E allora dice lo correggo col lavoro che rende liberi, frase abbastanza inquietante.
Sì, perché era fuori dai campi di concentramento, però ecco, insomma, voglio dire, fumerei una sigaretta a questo punto. Proprio per, diciamo, stare dentro nella metafora.
Certo.
Io quando parlo di apparire, temo che sto parlando della contrapposizione tra fenomai e noumeno, cioè noumeno e fenomeno,
sì.
Cioè, quindi fenomeno
è...
Ecco, in senso kantiano, ma in senso greco, in senso aristotelico, cioè quello che appare è quello che è il veicolo per l'essere, cioè la manifestazione dell'essere avviene attraverso l'apparenza. Io non so, l'apparire forse mi riferivo al... Non saper fare nulla e andare in televisione solo per il fatto di apparire era una critica, cioè a chi va perché vuole apparire non ha niente da dire o da fare perché non ha coltivato.
Ma non è, questo non, non è il caso questo. Tuo, non è il caso tuo. Io, questo, apposta mi stupivo.
È il caso
frase.
L'apparire, non so qui in che senso lo intendiamo, in che contesto lo mettiamo, perché non mi ricordo, dovrei prendere il libro. Il libro dice tante cose, forse
certo.
Questa mi è sfuggita un
certo.
Po'. Non lo so.
Non ti è sfuggito niente.
Però comunque il lavoro rende liberi, cioè insomma il lavoro.
Certo.
E il lavoro io lo vivo come una dipendenza, esattamente come,
certo.
come le
certo.
altre cose, cioè per cui se sono una persona. Che ha
no, avevo riflettuto,
malattia,
mi pareva che tu lavorassi in questo momento in modo compulsivo.
Assolutamente,
ecco.
Assolutamente compulsivo.
E allora, voglio dire, è una ricerca di libertà piuttosto sofferta?
No, è uno stare al mondo, diciamo che non è una ricerca di libertà, è una condizione fondamentale senza la quale potrei fare delle cose negative in altre, cioè è confluire, far confluire nella creatività, diciamo, la anger, la rabbia che ho, riesco a non farla, diciamo, mettermi in macchina e andare a 200 all'ora e sfasciare la macchina o tirare sotto la gente, come fanno molti, lo faccio lavorando con le canzoni o studiando il pianoforte o facendo delle ricerche, insomma lo faccio in modo compulsivo, in modo assolutamente perverso, non ha nessuna cosa, non è sano il modo in cui io lavoro, innanzitutto per la quantità, ma io non credo che l'artista debba riferire l'artista, cioè adesso dico questa parola
e
non lo dico mai,
l'artista.
Però chi fa questo, indico il computer perché faccio dentro lì le cose che faccio, ha una latente depressione, un filo di una base
depressiva.
Di depressione su cui si basa il suo resto. Senso creativo e il suo Weltanschauung, sguardo del mondo. Perché se no non ci si spiegherebbe Leopardi, non ci si spiegherebbero tutti i poeti, tutti, Pasolini, chiunque, Pavese, sono dei depressi cronici. Sono tutti dei malati, dei matti, che molte volte finiscono con il suicidio. Guardiamo Tenco, guardiamo Pavese, parliamo molti filosofi, Michael Stetter, Carlo Michael Stetter, ha 21
quello
anni.
Quello che tu chiami l'inconveniente di essere nato.
Cioran, l'inconveniente non di essere nato, anche Cioran, un tentato suicidio, certo. Ogni parola che scrive è un tentato suicidio. Quindi sinceramente questo non è un modello per le persone normali, cioè il mio non è un modello, io non posso venire, io posso parlarvi di me, ma non è che la cosa...
Beh, ma non hai nemmeno l'arroganza di apparire tale, tu sei una persona che così immediata, voglio dire, non hai l'arroganza di voler essere un modello.
Ah no, anzi.
Quindi mi sembra che sia questo un grande merito che tu hai.
Posso anche essere un modello al contrario, cioè nel senso, io molto spesso mi sono trovato nella situazione di dire non fate come faccio io, cioè non fate così, nel senso se è la via sbagliata per questo e quest'altro, porto anche i motivi, gli esempi, diciamo, i...
Ma non c'è bisogno di questa purificazione, no, infatti, cioè, voglio dire, non sei a questo livello. Quindi, volendo tratteggiare una relazione affettiva confortante, consolante, appagante, cosa potremmo dire? Qual è la tua idealità? Una sorta di quella che chiami una successione di Fibonacci per un amore perfetto.
Amore perfetto non esiste, no?
Ma perfetto,
no,
che aspiri alla perfettibilità,
amor che al cor gentil ratto s'apprende, mi prese costui piacersi forte, che come vedi il modo ancor m'offende, no? Amor che a nulla amato amar perdona, prese la bella persona che mi fu tolta, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Quando intesi quell'animo offense, china il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse, che pense? Ai lasso, quanto dolor, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Ma poi mi rivolsi a loro e parlai io, non so, disse Francesca, una cosa del genere, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. E lei dice, ma non lo ricordo esattamente, però...
Bravo.
So, no, aspetta, perché qua arriva il dunque. Sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, io parlerò come colui che piange e dice, guardi quanto pianto c'è, no? Quanto nell'amore dantesco, parlerò come colui che piange e dice, noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto e come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Desiderio allora, no? Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'un spirito questo disse, i venni men, sì che di pietade, no? Io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Quindi amor che a nullo amato amar perdona, questa è la frase, che non per l'amore è il soggetto amore, che a nullo amato amar perdona, quindi che non perdona di amare a nessuno che è amato. Amore non perdona l'atto di amare, amore non perdona il fatto di amare, amare è imperdonabile, amare.
Bravissimo.
Quindi non
Bravissimo.
Può perdonare, capito?
Veramente bravo veramente. Il risentimento ti aiuta a uscire dal dolore? Ne hai ancora molto?
risentimento.
Ne hai.
Il risentimento è un sentimento due volte, no?
Certo,
risentimento è un sentimento come quando si fa il risotto cotto la seconda volta, no? Ribollito, è un surrogato, è una cosa più arida, c'è meno, meno sostanza, diciamo, c'è meno. Il risentimento è poco, è poco, è bruttino, non ha lo slancio che ha l'amore. L'amore è molto slanciato, perché fa fare cose pazze, fa perdere il contatto con la realtà, lo fa completamente scomparire la realtà. L'amore è cieco.
Il pensiero logico non esiste.
Love is blindness. You do.
Delirio.
Delirio, delirio. Il delirio. Tant'è vero che il delirio nell'amore è proprio quella cosa che non fa vedere neanche la persona amata. Quindi
te la deforma.
Te la deforma, te la cancella, te la rende.
La vedi come vuoi.
Esatto, quindi purtroppo però non so perché l'uomo, io credo che sia fisiologicamente predisposto a una passione, a un certo punto alla sua emotività, a diventare così, entra un meccanismo che ti fa completamente andare fuori e tu dici sei innamorato, ma secondo me è il desiderio quello lì, quello che si chiama voler possedere, voler andare a letto con una persona, avere fisicamente un contatto, cioè che poi dopo quando questa persona sta con un altro sei geloso, la gelosia, cioè derivano tutta una serie di meccanismi che sono contorti, che sono perversi e non hanno niente a che fare con quell'amore bello che sarebbe volere il bene dell'altra persona. Il volere il bene dell'altra persona è una cosa completamente diversa che volerla avere a sé, è un'altra cosa. Io non so se sono il bene per un'altra persona, so che quando io voglio un'altra persona la voglio a me, vicina a me, o io con lei, però questo
lo
non
potresti
è...
diventare se lavori su te stesso, no?
Io ho provato a dare, soltanto dare, senza pretendere di ricevere, quindi della serie, io do il mio universo, tutto il mio universo, cioè io mi offro come persona, come essere amante, regalo, mi dono, perché l'amore dovrebbe essere un dono. Allora, quest'altra persona che cosa ne ha fatto? Ne ha fatto una specie
potremmo fare un portacenere?
No, no, è già qua il portacenere, guarda, l'ho già fatto. Cioè, è stata una cosa pazzesca, perché io quando ho deciso, razionalmente quasi, che avrei agito in quel modo, dico, se, è tutta una deduzione logica, se amare vuol dire volere il bene dell'altra persona, io dico di amare, quindi, il sillogismo pone che io voglio il bene dell'altra persona e non la voglio possedere, quindi accetto tradimenti, sì.
Accetti tradimenti?
Sì, sì, sì. Ho accettato tradimenti per tanto tempo, accettati proprio come...
Come li hai vissuti, come grande umiliazione?
Sì, beh, io li vivevo come martirio, come cristologicamente,
tua...
certo,
cioè
certo, una specie
certo.
di...
Hai offerto la tua sofferenza?
Ho offerto il mio, me con la mia sofferenza, con la mia capacità, la mia forza anche, perché questa è la forza anche, però un po' pazza come forza, perché a un certo punto... Io venivo bastonato e in queste bastonate io diventavo sempre più insensibile, perché appunto l'adattamento è questo, no?
Arriva l'indifferenza.
Arrivi a, dai, ancora che voglio sentire qualcosa, voglio, ancora, allora adesso mettersi alla prova nella sofferenza, ma non in modo da, voglio dire, sfidare qualcuno, proprio cioè nel senso che era un atto d'amore, un atto di... Però così non va bene, non ha funzionato, sostanzialmente questa è una tecnica che non ha portato da nessuna parte, perché dall'altra parte evidentemente non c'era la stessa sensibilità, non c'era la stessa intelligenza emotiva, non c'era la stessa intelligenza emotiva. Questo è il fatto, che secondo me bisogna essere intelligenti emotivamente, non solo razionalmente. Le emozioni hanno una loro intelligenza.
Non c'è dubbio. Bravo, veramente bravo. Senti, anche adesso senti di avere dietro Pippo Baudo?
No, di avere intorno Pippo Baudo.
Sì, ha intorno Pippo Baudo.
No, perché no, adesso no, non sento, perché l'ho incontrato e ho visto che non è, cioè, è un altro da me.
Ah beh, sì, è fortunatamente.
Un'altra cosa, fortunatamente
per
sì.
Te.
Pippo Baudo, certo. Era un po' il senso della fama, no? Di avere qualcuno, sì, di molto, sì, famoso intorno.
Sì.
Adesso mi accorgo sempre di più di essere io quella persona là.
Ah, non c'è.
Cosa che però non voglio tanto realizzare, perché nel momento in cui lo realizzo poi divento consapevole, divento troppo, troppo, insomma, ecco, troppo nella posizione, come direbbe Pasolini, a un certo punto dice che nel rapporto tra il personaggio pubblico e il pubblico, no, c'è veramente un rapporto di sudditanza, di inferiorità, no, da inferiore a superiore. Questa cosa non è interessante. Anche Glenn Gould pensava che non bisognava suonare in concerto dal vivo, sì, perché lui non sentiva di essere meglio come un uomo, come essere umano, essere sul piedistallo, per cui non voleva a un certo punto più suonare dal vivo e faceva solo i dischi da ascoltare per radio o da comprare. Perché la posizione del piedistallo a quello che ti mette la fama è brutta, cioè è bruttissima, non la voglio, io non voglio stare sul piedistallo.
La musica che entra ossessivamente nella tua vita ti impedisce, ti toglie spazio per costruire una vita di coppia, un progetto?
La musica, meno male che c'è, perché se non ci fosse...
Ma questo è chiaro, però voglio dire...
Musica. È l'unica cosa che mi dà
supporto. Meno male che c'è e meno male che sei l'interprete che sei, però ti voglio dire, riesci in questo modo a poter progettare una vita di coppia o la musica la fa da padrona?
Ma
perché
non è,
in fondo
non è
vivere in coppia vuol dire dedicarsi.
Beh, la musica non è lei quella che mi toglie, è il modo in cui io vivo la musica e come vivrei vivrei un'altra cosa, ecco,
certo.
Cioè sono io che non posso fare la vita di coppia, non è la musica. La musica è benigna, la musica cioè,
beh no, nel tuo caso diventa maligna.
Una cosa, non ha una volontà la musica.
No, sei tu che ce l'hai in quel senso.
Il modo in cui io faccio la musica è il modo in cui farei anche, credo, liutaio, farei il
ossessivamente.
Progetterei dei bicchieri di plastica ossessivamente, sì. Mi piace farlo e trovo che sia la cosa che mi riesce meglio, la faccio, lo studio, ma guarda che qualsiasi cosa fatta in estremo porta una grande sapienza, ma porta anche una lontananza dal resto del mondo, una solitudine, e quindi sapendo questo non ci sono problemi, io so di essere assolutamente solo, ma solo in modo quasi romanzesco, cioè una solitudine che è già vissuta, è già scritta, è là, è destino mio, non è che poverino è solo, no, cioè, non ho nessuna pietà in questo senso, cioè pietà sì ne ho, non ho nessun compiacimento, ecco, pietà sì ne ho.
Senti, il coniglio di nonna con il tappeto musicale di Virgilio Savona com'era? C'era un fondo musicale di Virgilio Savona.
Quando?
Del Quartetto Cetra.
Sì, il Quartetto Cetra, Virgilio Savona.
Quando ricordi tua nonna?
Mia nonna...
E un coniglio che ti faceva in un certo modo.
Mia nonna, io l'ho vista morire, mia nonna Antonia.
È stato il primo dolore della tua vita,
l'incontro
con la morte?
No, l'incontro con la morte l'ho avuto subito, perché sono morti così parenti stretti, eravamo una famiglia che si frequentavano molto. Io ho sempre avuto un po' ritrosia, diciamo, anche da piccolo, volevo stare da solo, questa sensazione di starmene solo in camera con le mie cose era bellissimo, quella era la libertà. Invece quando c'erano tutti i parenti a casa,
non c'è un compiacimento della sofferenza, non c'è
sempre avuto un compiacimento della sofferenza.
Ah, ecco, cioè, meno male.
Sempre avuto un compiacimento della sofferenza, perché evidentemente pare che mia madre mi abbia abbandonato da subito, perché non voleva me, che ero un figlio non voluto, nato dal metodo Gino Knaus, invece che quindi un figlio non preparato, non voluto, non è, accaduto, capitato. Questa cosa mi è sempre stata detta con estrema libertà,
durezza.
Facilità. No, facilità, cioè, proprio anzi, come una cosa normale che io ho acquisito subito. E poi però è stata agita anche, perché è stata agita la cosa, perché mio padre invece, che era molto più dolce di mia madre, mio padre è stato un po' un mammo per me, perché mia mamma mi ha parcheggiato un po' nelle sue di braccia, in quanto lei non ne voleva sapere tanto di me. Allora, questo fatto che io scopro dopo anni, non è che cioè, dopo appunto quei anni di analisi anche, dove sono andato a fondo di queste cose, anche chiedendo poi conferma e tutto, sciogliendo un po' di nodi, che mi ha aiutato anche nel rapporto che oggi ho con mia madre, abbastanza.
Mediato da tua sorella o no?
No.
Tua sorella è parte importante della tua vita.
Problematica per me.
Sì?
Sì, pare che fosse lei un problema per me, però non vorrei dirglielo lei, poverina.
No, poverina.
Cioè, era un po'...
Rimane qui.
Sì. No, ne parliamo, siamo molto capaci di parlare di queste cose, anche a costo di farci un po' male. Però mia mamma, io sento di non avere molto il complesso di Edipo, diciamo, che hanno molti, no? Io credo di non averlo. Come mai? È possibile questo? Ve lo chiedo a voi. Cioè, è possibile essere un po' più, diciamo, liberi dal complesso di Edipo?
L'avrai anche risolto, è auspicabile,
sì.
No?
Vabbè, guarda che nei
rapporti, mi piacerebbe pensare che fosse così.
Nei rapporti d'amore, soprattutto nei maschi, gioca molto il complesso
certo
di Edipo, no?
Gioca
molto nella donna che si sceglie. Io ho sempre scelto donne che torturavano gli uomini, come mia madre ha torturato mio padre, cioè la stessa cosa. Io andavo a ripetere.
Hai ripetuto quel modello?
Ho ripetuto quel modello. Però.
Ma ne sei molto consapevole, sei molto lucido.
Sì, ma ripeto, questo non fa di me una persona risolta, questo non fa di me una persona che è arrivata a essere capace di avere questo benedetto rapporto sano. Io non sono sano, ok? Questo è il fatto.
No,
io non sono assolutamente sano.
Non potrebbe essere che tu avessi un'idealità troppo lontana dalla tua realtà? Perché devi avere un ideale così punitivo?
Ma così punitivo?
Sì, c'hai un ideale punitivo di te, c'hai un sé ideale punitivo.
Un modello estetico punitivo, ho un modello estetico punitivo.
Sì, punitivo.
Che è, poi è un ideale molto, molto cristologico, molto
sì,
comportamentalmente.
Insomma, non ha fatto quella fine.
Buono, io penso che bisogna agire come appunto dice Cristo, nel bene verso gli altri, nella carità e nella
questo lo fai, giustizia. Tu non sei una persona.
Questo lo faccio, ma poi alla fine comunque ci rimetto io, perché io comunque sono autodistruttivo in quello che faccio, quindi non sono sano.
Questo dovresti venire più spesso a Bologna.
Bologna no, perché mi porta anche Bologna in terreni molto spinosi e insidiosi, perché
hai avuto un amore anche qui.
Conosco persone molto simpatiche che vivono di notte.
Tu vivi solo di notte? È impossibile invitarti a pranzo a
luna? È impossibile se io la notte non ho dormito e quindi vengo direttamente a pranzo.
Ma io avrò beccato tutte notti che non hai dormito, in cui tu non hai dormito.
Non ho mai dormito da 3 anni a questa parte.
Appunto, quindi è andata così.
Non ho mai dormito, solo questi 48 ore che ho dormito.
Ma cos'è accaduto in queste 48 ore?
È accaduto che...
Che cos'è che ti ha fatto dormire, se ce lo puoi dire?
Si può.
sono felice per te. Mi sei molto simpatico, quindi sono molto felice per te.
Chinotto. C'era del chinotto. Bene.
Adesso? Cosa possiamo dire? Vai.
Non lo so, ho detto già tantissime cose, troppe cose.
No,
detto,
no, mi piace.
Non ho detto niente.
Un'ultima cosa.
Tutto quello che ho detto.
Un'ultima cosa.
Non c'è molto.
Tu parli di Elisabetta Sgarbi.
Sì. Parlo di Elisabetta Sgarbi che
è una persona molto colta.
Molto fuori di testa, molto colta, molto bizzarra, molto...
Molto tormentata, esattamente
tormentata.
Come te.
Ma insomma, non so se come me, ma comunque ha
insomma,
dei tormenti.
Ha quel taglio lì, ecco.
Non ha le stesse mie abitudini, non ha i miei stessi...
Ha la fascinazione della competenza letteraria.
Ha la fascinazione per la competenza letteraria.
Che tu senti?
Beh... Sì, perché questo non è un problema, no?
No, questo è una cosa bellissima che ti connota anche questa, la tua passione per la poesia.
Però vedi, i poeti sono tutti questi cattivi maestri, sono tutti, perché io ho tanta roba di poeti qua, no? Tantissime cose che io ho registrato.
Tutti i pensieri spettinati?
E pensieri spettinati, sì, direi pensieri anche un po' pesanti, nel senso che pendono e ogni peso dipende, come dice Michael Stetter, quindi dopo che si è letto Leopardi non si può più andare avanti a vivere se lo si è capito.
Non si è più uguali a prima.
Non si può vivere, cioè è da ipocriti pensare di capirlo e poi dopo andare avanti a vivere. Come si fa?
Facendo
bisogna morire,
niente,
no?
Certo.
Bisogna morire. Bisogna dopo che uno ha letto non so, Dino Campana,
Canti
Orfici, ho anche altre cose molto belle che ci sono, molto anche Shakespeare è importante. Ma come si fa a essere ipocriti, andare avanti a vivere? Bisogna non aver vissuto questa cosa, la differenza tra la persuasione e la retorica, secondo Michael Stetter, 21enne suicida, in questo saggio meraviglioso che è la sua tesi di laurea, lui sostiene appunto questo, che la persuasione è il fare di quella poesia grandiosa che arriva dentro te, ti persuade, la retorica invece... è l'altro modo di prendere le cose, quindi essere degli studiosi, essere degli eruditi che guardano alla verità e ne prendono atto, ma non la vivono. Quindi la verità è il punto, è il tema, è la verità della poesia che dovrebbe rappresentare il mondo in quanto uomini che soffrono, perché il mondo è gli uomini che soffrono, non è nient'altro. Tu togli gli uomini dal mondo, non c'è niente di interessante, no? Come fa un poeta a dire qualcosa se non ci sono gli uomini che soffrono? Quindi la verità di questa sofferenza è quella cosa che io vedo e che ogni volta che la vedo la vivo e mi fa male sempre di più, ogni volta che la vedo è bella, è bellissima, però è dolorosissima. Questo nell'arte è il modo di vivere secondo me, ma è il modo di non vivere più di tanto, perché come appunto si vedrà poi io non vivrò molto.
Ma dalle sigarette che fumi?
Ma non sono le sigarette, le sigarette fanno bene alla mia voce e alla mia mente, perché sono degli antistress pazzeschi, meglio queste che il Tavor, sinceramente.
Benissimo.
La maggior parte della gente prende il Tavor, prende cosa, insomma.
Senti,
mi calmano.
Ci regali un aforisma?
Vi regalerò degli aforismi miei, forse.
Certo, i tuoi intendevo. So che ti piacciono.
Qui Qui dice zero dalla parola aforismi, però posso regalare qualcos'altro se volete.
A memoria?
No. Vabbè, a memoria, gli aforismi, tipo mamma, non biasimarmi se vado forte in macchina, è la mia ragazza che lo vuole. Mi ha tratto a sé con l'inganno, fingendosi bionda.
Scusa?
Finito.
Abbi pazienza.
È una specie di barzelletta. Mamma, non biasimarmi se vado forte in macchina, vado veloce in macchina. È la mia ragazza che lo vuole, mi ha tratto a sé con l'inganno, fingendosi bionda.
Ah.
Oppure, abbiamo fatto
è
un
bello
figlio...
Perché fra l'altro c'è una grande complessità.
Abbiamo fatto un figlio strano, non gioca in cortile.
Ecco.
Questo. Oppure chiunque si renda conto della genialità del proprio figlio lo educa con una buona dose di odio, e questo per certo. Il suo bene.
Beh, su questo qualche ragione potresti averla.
Oppure, non so, gli aforismi, e il cattolicesimo non ha contribuito molto alla causa del rock and roll, eppure
sì. Gesù siamo
Cristo,
sotto elezioni.
No, dico, eppure Gesù Cristo è un modello per tutti i nostri beniamini, insomma,
è rock,
per le rock star.
Vuol dire che è rock.
È rock and roll, piace a Jim Morrison.
Senti, per finire, un accordo ce lo fai? Abbiamo la chitarra di Tomassoni che ringraziamo.
Proverò a fare una canzone.
Senti, tu hai un fondo, come hai detto, di sofferenza quasi stabile, però hai alleviato molto la nostra con questo incontro. Se ti può bastare.
Ti ringrazio. C'è una chitarra. Vorrei fare una canzone sul problema. Una cosa a proposito di questa chitarra, che un giorno mio padre, avevo 14 anni, mi ha picchiato molto e mi ha fatto...
Cosa avevi combinato?
Niente di che, no, era un suo problema, stava molto male. E mi ha messo la chitarra, diciamo così, mi ha fatto uscire la testa da qua.
Un assessore in meno, in fondo, non se ne accorge nessuno.
No, vabbè, era tanto per simulare, no? La... cosa molto dolorosa è che le corde mi avevano graffiato tutto, insomma, mio padre poi il giorno dopo è tornato a casa con questa chitarra per rimpiazzare quella lì che era completamente rotta, e adesso io ce l'ho ancora, non suona granché bene, ma è una chitarra molto piena di significato. Dovremmo mettere un microfono, secondo me.
Ne vuoi
uno in
altro?
Più, sì, uno per la chitarra.
Qua.
Non ho mai suonato questa canzone con la chitarra.
Ho licenziato Dio, gettato via un amore per costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore. Le parole che dico non han più forma né accento, si trasformano i suoni in un sordo lamento, mentre fra gli altri nudi io striscio verso un fuoco che illumina i fantasmi di questo sceno gioco. Come potrò dire a mia madre che ho paura? chi mi riparlerà di domani luminosi, dove i muti canteranno e taceranno i noiosi, quando riascolterò il vento tra le foglie sussurrare i silenzi che la sera raccoglie. Io che non vedo più che folletti di vetro che mi spiano davanti e che mi ridono dietro, come potrò dire a mia madre? Che ho paura perché non hanno fatto delle grandi pattumiere per i giorni già usati, per queste ed altre sere, e chi sarà mai butta fuori del sole che lo spinge ogni giorno sulla scena alle prime ore, e soprattutto chi e perché mi ha messo al mondo, dove vivo la mia morte con anticipo tremendo. Come potrò dire a mia madre che ho paura? Tu che m'ascolti, insegnami un alfabeto che sia differente da quello della mia vigliaccheria.
Allora, vorrei ringraziare Marco e io da 3 anni e mezzo sono abbastanza coinvolta in parecchie esperienze. Devo dire che da questa di oggi, da questo incontro, ne traggo uno stato d'animo. Uno stato d'animo che mi porterò dentro per parecchio tempo, di essere stata vicino veramente a un artista che paga un prezzo, che lo ha pagato, ma che ha, malgrado il dolore, malgrado la sua delicata sensibilità, una grande capacità di adattamento, oggi ce l'ha dimostrato, e una grande capacità di entrare subito in argomento e di colpire al cuore, nel centro, le persone. Grazie Marco.
Grazie a voi. Buona fortuna.